Bene, vi ringrazio anche di questo appuntamento. Ognuno ha lasciato le sue cose, in particolare i sacerdoti, con tutte le cose da fare, ma anche le mamme e i papà non credo che ne hanno poche di cose da fare. E vorrei partire facendo un riassunto del percorso fin qui fatto e poi entrando su questo altro grande ambito che la Chiesa di Roma ci propone, come sostenere i genitori nei primi anni di vita, come non lasciarli soli dopo il battesimo e ritrovarli solamente quando si presentano a bussare per il cammino direttamente rivolto all'Eucaristia. Allora abbiamo visto, potete seguire come sempre sui fogli i titoli e i brani, li leggete poi se volete, una prima orizzonte, diciamo l'orizzonte entro il quale abbiamo collocato questi incontri. L'orizzonte è quello educativo, cioè è un invito che ci fa il cardinale a non preoccuparci solo della Chiesa, come se la catechesi fosse una cosa e la vita è un'altra. Noi la confermazione è un problema, ma poi i ragazzi sono bravissimi, i nostri adolescenti, i genitori sanno stare con i ragazzi, gli insegnanti sanno stare con i ragazzi. No, la crisi educativa, la questione educativa, però, che ci riguarda tutti. Se un ragazzo diventa più cristiano, studierà meglio, si sposerà meglio. Se un papà è più bravo come educatore, cresce la fede, cresce la persona, ma la questione educativa riguarda tutti. Se noi vogliamo che la catechesi sia più bella, è perché vogliamo bene i ragazzi, alla città, all'Italia, e sappiamo che senza la conferma di Dio, per esempio i ragazzi, non hanno la forza di affrontare la vita. Vi ho messo qui questa espressione a metà del foglio del Cardinal Vicario, è risaputo che tanti scelgono di rimandare la confermazione, sottovalutando gli effetti sacramentali che sono il vigore, la fortezza soprannaturali per testimoniare l'uomo nuovo. Ma in modo speculare constatiamo nella vita sociale tanta fragilità, la mancanza di figure autorevoli di riferimento che sappiano confermare nel bene. Noi non riflettiamo sulla confermazione solo per dire se facciamo bene gli itinerari di cresima, ma per dire come fare sì che i ragazzi siano belli, forti, in gamba, capaci di scegliere, capaci di scelte di fede, di scelte di vita, di scelte di matrimonio e così via. Cosa vuol dire oggi confermare un ragazzo? Che cosa deve lui confermare di ciò che ha ricevuto? E dopo questo orizzonte abbiamo già riflettuto nei due incontri su quattro criteri per un serio rinnovamento della catechesi. Oggi ne aggiungeremo un quinto. Già questo vi fa capire, ci ritorno su, che non esistono dei rinnovamenti che si fanno facilmente, ma serve una visione armonica, serena, equilibrata. Questi criteri sono difficilissimi e insieme sono facilissimi. La vita non si rinnova a partire da tecniche, da metodologie, ma prendendo il toro per le corna, andando ai punti più nodali, ai punti più veri, più belli, più semplici anche. Abbiamo detto che un primo criterio, il primo incontro che avete ascoltato, è riscoprire che la fede va proposta, non va presupposta. La fede va annunziata, dove annunziare non vuole dire solo dire la fede è questa, ma dire che cosa c'è di bello, perché si crede, che vita nuova ne nasce, far vedere questa vita nuova. Se un bambino, un ragazzo, un adulto scopre la bellezza della fede che noi viviamo, la ragionevolezza di ciò che noi diciamo, la serietà delle parole, dice, ma allora è interessante, ma allora io vengo con voi. La fede deve essere proposta, non si può criticare uno che non ha la fede, che ce l'ha debole. Noi sappiamo che esiste una fede debole, ma la domanda che ci pone la diocesi è che cosa facciamo noi perché cresca, perché alla radice sia proposta. Secondo grande criterio è il criterio di questa fede che, se sempre viene proposta, ha bisogno, per essere solida, di essere presentata in tutte le sue dimensioni. Benedetto XVI più volte ha detto che l'uomo oggi vuole vedere la semplicità di tutta la fede. Dove troviamo tutta la globalità della fede? Abbiamo detto nelle quattro dimensioni che ci propone il Catechismo della Chiesa Cattolica. Nel Catechismo della Chiesa Cattolica noi vediamo che, come ci insegna il Papa, il catecumenato della Chiesa Antica, è credente uno che professa il credo, chi capisce la bellezza di Dio Padre Creatore, del Figlio incarnato, dello Spirito, della Chiesa, è credente. Questo mostrare la bellezza di questo credo. Seconda grande dimensione, è credente chi vive l'esperienza dei sacri misteri, della liturgia. La liturgia non viene dopo la catechesi, per cui prima si fa la catechesi e poi si va a messa e poi ci si confessa. No, è dentro l'esperienza dei sacramenti, celebrati nella maniera più degna, più bella, più vera, che si accoglie l'esperienza di Dio. E a volte è più forte l'esperienza liturgica che non le parole che noi diciamo a riunione, è più forte l'esperienza della confessione, della festa dell'Immacolata. Un bambino impara l'amore a Maria venendo a messa all'Immacolata, vivendo il mese di maggio, non solo parlando della Madonna. La liturgia è il luogo costitutivo della vita cristiana. Terzo elemento, abbiamo detto la vita in Cristo, c'è veramente una conversione nella persona, ma la persona vede in noi che siamo cristiani la vita che viviamo, i nostri matrimoni, l'amore per lo studio, l'amore per le cose della vita, l'amore per il lavoro, la politica, vede che nasce una vita nuova. Terzo grande elemento, quarto grande elemento del catechismo della Chiesa Cattolica, la preghiera cristiana. Una persona capisce la grandezza di imparare a pregare da cristiano, di pregare da solo, di alzarsi la mattina, di fare il segno di croce, di poter ascoltare Dio. Ecco, questo secondo criterio, la catechesi non è solo la riunione, non è solo la messa, non è solo il Grest, non è solo un'attività di carità, ma è l'insieme armonico di una vita che incontra Dio nella confessione della fede, nella celebrazione della fede, nella vita in Cristo, nella preghiera cristiana. Terzo grande criterio di rinnovamento, abbiamo detto, è la Chiesa. È vero ed è importantissimo che un catechista incontra le persone da solo, le ama personalmente imparando i nomi dei ragazzi, dei bambini, dei genitori. Ognuno è persona, non c'è mai solo il gruppo, non c'è mai solo la realtà comunitaria. Siamo noi personalmente che vogliamo bene nel nome di Gesù. Ma ogni catechista è testimone della Chiesa intera, non dice le sue parole, non dice le sue idee, ma annuncia la fede della Chiesa. E attraverso come lui vive, la persona viene introdotta nella vita della Chiesa. Un catechista apre la porta al colloquio con il sacerdote, alle vocazioni della vita religiosa, alla vocazione familiare, apre all'amore alla Chiesa di Roma, alla Chiesa cattolica, al diaconato, all'amore ai poveri. Le persone non devono fermarsi al catechista, ma attraverso l'incontro con una, due, tre persone devono vivere questo amore che è un'entrare, appartenere alla Chiesa in te. Quarto criterio che abbiamo fin qui visto è il grande criterio dell'importanza della persona in tutte le sue età. Se noi abbiamo dei bambini o dei ragazzi, è importante che non dimentichiamo mai che hanno dei genitori e i genitori vanno coinvolti. Il bambino non è una monade che esiste senza la sua famiglia, senza i suoi nonni, ma amare quei genitori, incontrarli, accoglierli, è decisivo nella catechesi. Ma abbiamo detto i bambini vanno amati anche se i genitori sono assenti, perché i bambini, oggi torneremo su questo, sono capaci di Dio. I bambini vanno amati perché sono persone, perché Dio vuol bene loro, perché Gesù dice lasciate che vengano a me, non glielo impedite, anzi aiutateli a venire verso di me. E abbiamo detto dell'importanza del coinvolgimento dei giovani, man mano che i giovani che divengono cristiani sostengono il cammino delle cresime, dei bambini, i bambini e i ragazzi cominciano a vedere che la vita cristiana è reale, che a 16 anni si può essere cristiani, a 18 anni si può essere animatori, si può essere dei bravi studenti, si può essere felici di essere credenti. La presenza di giovani è decisiva perché una comunità riesca a proporre un cammino di iniziazione cristiana che vada avanti nel tempo. E oggi aggiungiamo l'ultimo di questi criteri che la diocesi ci propone in questo primo anno, perché li meditiamo, li approfondiamo, li discutiamo e cerchiamo di capire quali altri passi fare, quali altri problemi affrontare. Quinto criterio importantissimo è questo. L'iniziazione cristiana non comincia con la preparazione alla comunione, non comincia con l'Eucaristia, ma comincia con il battesimo. E anzi comincia con la preparazione al battesimo. L'iniziazione cristiana è quel itinerario che è appunto di confessione di fede, sacramentale, di vita cristiana, di preghiera, che comincia quando nasce una creatura o quando un adulto viene a chiedere il battesimo, e da lì va avanti fino a che l'iniziazione cristiana è completata. Voi capite subito che questo è un grande campo aperto per noi come Chiesa, ma anche per le famiglie, per la società. Che cosa avviene fra il momento in cui si battezza un bambino e gli 8 anni, il cammino della cresima, i 12, i 15? Sono realmente sostenuti i bambini, i ragazzi? I loro genitori hanno un'educazione alla preghiera, alla speranza, alla carità, alla comprensione della fede? Oppure il battesimo e l'Eucaristia sono come due momenti lontanissimi del tempo, ma soprattutto slegati completamente da un cammino? Partiamo allora dal punto 1, siamo a pagina 2, potete pian piano seguire, qui mi fermo un po' di più sui temi e i testi. Il battesimo porta della salvezza. Il Papa, parlando al convegno diocesano, ha ripreso il rituale del battesimo, dove si dice che la liturgia del battesimo, il battesimo è la porta della nostra salvezza, cioè lì si entra nella salvezza. È il sacramento più importante, cioè è veramente il sacramento della nostra salvezza. Chi è battezzato è salvo, chi è battezzato è con Cristo. È l'inizio della vita in Cristo, cioè è il momento in cui la vita di Cristo ci viene veramente donata. È la fonte dell'umanità nuova. Nel battesimo veramente nasce l'umanità nuova che finalmente vive la comunione con Cristo. Questa importanza del battesimo ci aiuta a riflettere su come possiamo celebrarlo, ci pone la domanda: riusciamo noi come Chiesa a esprimere questa grandezza, questa bellezza, questa dignità in maniera che le famiglie siano segnate e capiscano attraverso la liturgia, attraverso la preparazione e attraverso come vengono accompagnate, che è veramente un evento enorme di salvezza, di grazia che viene donato alle loro famiglie? Sapete che la Chiesa fin dall'inizio ha fatto obbligo ai genitori cristiani di battezzare i loro bambini. Anzi, i genitori lo promettono quando si sposano: se non promettono di battezzare i bambini e educarli nella fede, la Chiesa non dona loro il matrimonio cristiano. C'è un esplicito impegno, e quando la famiglia porta i bambini al battesimo sta veramente onorando quell'impegno che si è assunto dinanzi alla Chiesa. Perché la Chiesa ha sempre battezzato i bambini? Perché la Chiesa sa che il battesimo, il dono di grazia di credere, è un dono e non è una nostra scelta. Il paradosso, se volete un po' dove si va a incagliare un po' l'annunzio della fede, è che l'uomo di oggi pensa che tutto nasca da lui. Sono io che decido di credere, sono io che vado verso Dio, sono io che vado verso Cristo. Invece non è questo il mistero della rivelazione. Il mistero della rivelazione è che Cristo è venuto a noi senza che noi lo chiedessimo, senza che noi domandassimo a Dio che si incarnasse suo figlio. C'è un primato della grazia, c'è un primato della meraviglia, dello stupore, del dono di bellezza, di verità, di bontà che Dio ci fa. Pensate al Natale. Il Natale è qualcosa che non produciamo noi, ma è qualcosa che noi accogliamo, ci viene offerto. La Chiesa, battezzando i bambini, ricorda anche ai catecumeni adulti che se è vero che sono loro che camminano verso Cristo, in realtà è Dio che li fa loro figli, non sono loro che scelgono Dio come padre. Questo è il paradosso: non è un figlio che decide di essere figlio di quel padre, ma è quel padre che decide di dare la vita a suo figlio. Il battesimo è la vita divina che certo noi chiediamo, ma è la vita divina che Dio regala a noi. Dio ci dà la vita eterna, Dio ci dà la sua vita, Dio ci fa simili a Lui, Dio ci mette dentro il suo Cristo per amarci per sé. Per questo la Chiesa ha sempre battezzato i bambini. Se voi prendete gli Atti degli Apostoli, probabilmente dalle espressioni che noi troviamo, Lidia si battezzò con tutta la sua casa, un'espressione che si ripete più volte, vuol dire che quando un adulto si battezzava, battezzava tutti i figli con lui, battezzava i suoi adolescenti, se aveva un neonato, se aveva un bambino, lo battezzava, un'espressione che troviamo più volte, si battezzò con tutta la casa. E il cardinale ci ricordava nell'incontro di giugno, potete prendere a metà di questo testo che è a pagina 2 in fondo, due espressioni bellissime. Quando un genitore porta un bambino per il battesimo, avverte in maniera confusa ma reale il mistero della vita. La vita è veramente un mistero. Una delle espressioni più belle che ho sentito dire dai genitori quando battezzano un bambino, che è uno veramente dei punti chiave per mostrargli perché è bello il battesimo, perché è importante. Se voi chiedete a un papà, a una mamma, chi di voi è mamma, nonno, nonna, forse l'ho vissuto personalmente, gli chiedete, tutti fanno queste domande, che cosa hai provato? Cosa appena l'hai visto, appena l'hai preso in braccio, che cosa hai sentito? Spesso le persone dicono questa frase meravigliosa: com'è possibile che l'abbia fatto io? L'ho fatto io, l'abbiamo fatto io e mio marito. Se non c'eravamo noi, se non c'era quel gesto di amore fisico, concreto, non sarebbe nato. Ma non l'abbiamo fatto solo noi. C'è un mistero più grande. Quel bambino non è solo un pezzo di carne, non è solo una materia che si è riciclata, ma veramente c'è un intervento di Dio quando lui è nato. E c'è un intervento di Dio anche se quella coppia non era neanche preparata, neanche aveva deciso di averlo. Dio veramente era presente, veramente lo ha voluto quella creatura, no? Questo mistero, dice il cardinale, è una chiave per mostrare, la persona percepisce in maniera confusa che ha senso che Dio lo benedica, perché Dio ha già a che fare con quel bambino, e nel battesimo questo viene proclamato solennemente, e Cristo realmente accoglie dentro la sua vita questo bambino e lo porta nel mistero di Dio. Allora questo mistero della vita è realmente fondamentale. Pensate, quando noi riusciamo a capire il mistero della nostra vita, anche di chi vi è seduto a fianco, voi percepite che Dio ha a che fare con la vita vostra, con la vita del vicino, della vicina, dei bambini, della comunione, della cresima. Veramente la vita è un mistero. Sapete che Giovanni Paolo II, quando era ancora vescovo, dentro il Concilio di Vaticano II, propose lui quella frase famosissima della Gaudium Spes 22: solo nel mistero del Verbo incarnato trova piena luce il mistero dell'uomo. Ci sono due misteri, quello del Verbo incarnato e quello dell'uomo. Io mi guardo e dico: ma chi sono io? Ma cosa devo fare? Ma cos'è la mia vita? E c'è il mistero del Verbo incarnato, di Cristo. Il paradosso cristiano è che se io guardo me stesso non mi capisco, ma se io guardo a Cristo, alla sua verità, io capisco me stesso. Io, uscendo da me, guardando Cristo, capisco me stesso. E allora il cardinale dice, poche righe più sotto: resto convinto che la richiesta del battesimo è un'occasione pastorale molto feconda e può costituire una svolta nel cammino spirituale di una famiglia. È una frase di grande speranza che invita a cogliere la richiesta del battesimo come un momento di grande gioia. La Chiesa è felice che una famiglia venga a chiedere un battesimo, anche se sa che la sua fede non è pienamente matura, ma sa che lo diverrà se noi la sappiamo accompagnare, se noi riusciamo a mostrare che cos'è il battesimo. Ma è veramente un'occasione in cui quella persona, avendo quel bambino, comincia a cercare Dio, capisce che la vita umana è veramente un mistero e che solamente Cristo svelerà la pienezza di significato e di bellezza di quella vita. Allora il cardinale ci chiede di fare una verifica anche su questo: realmente le famiglie riescono a scoprire la bellezza del battesimo e quindi la bellezza del bambino che hanno venendo a camminare verso il battesimo? Cosa possiamo fare per aiutarle un po' di più a capire che quel momento è il momento decisivo in cui loro, i loro bambini e loro stessi scoprono la meraviglia e il tesoro della fede? Mi sembra bello anche, per questo vi ho messo il brano successivo, ricordare che la liturgia ha veramente un potere trasformante. Cioè, anche se la persona ha una fede debole, povera, timida, anche se volete non del tutto chiara, un aiuto di certo ce lo dà veramente la liturgia, come abbiamo già detto. Cioè, non ce lo dà solo la preparazione, ma la stessa celebrazione del rito. Se la viviamo bene, se la viviamo come Dio vuole, poi il Signore opera come Lui crede. lui sa operare. Vi ho messo questo testo di Chauvet, un grandissimo liturgista francese. Lui dice che i preti oggi, noi preti dobbiamo essere più consapevoli che veramente il rito ha una forza trasformante nei papà, nelle mamme e nei padrini. Lui fa questa riflessione molto semplice, la trovate a metà di questo suo testo. Non è raro che certi genitori all'uscita della celebrazione dicano a noi sacerdoti: grazie padre, è stato bello, che bello il battesimo, che bello questo momento che abbiamo vissuto insieme. E lui commenta: io dalla mia esperienza ho fondato motivo di ritenere che in molti casi questa reazione, questo dire che è bello questo battesimo, esprime di più che una semplice soddisfazione per la bellezza formale della celebrazione, cioè è stato bello, i parenti erano contenti, anche la nonna si è commossa. No, attraverso il battesimo hanno compreso e vissuto e celebrato che Dio è diventato il padre di quel bambino, che è stato immerso nella potenza di Cristo. La liturgia ha veramente un potere di farci entrare nel mistero di Dio. Però, passiamo al punto secondo, è chiaro che il battesimo è un inizio, anche perché, come sapete, chi porta i bambini a battezzare è veramente stanco, spesso è affaticato. Noi sappiamo che non possiamo chiedere un'infinità di incontri, non possiamo dire vediamoci 37 volte, sono persone che realmente sono in un momento bellissimo ma anche terribile della loro vita. Chi conosce qualche mamma giovane o si ricorda avrà sentito delle volte delle frasi: io lo sento, ma io lo butterei dalla finestra quando è la dodicesima notte che io non dormo, perché è malato, perché vuole là, io non dormo, io non ce la faccio più, Don Andrea. C'è un momento che è veramente meraviglioso, è un momento anche molto particolare. Allora la Chiesa ci insegna che curare il battesimo non vuol dire pretendere di fare tutto prima del battesimo. Ma se quel battesimo è l'inizio, è una porta, è un'occasione che si apre e la grazia veramente raggiunge quella famiglia, la vera domanda è come continuare dopo, cioè nei mesi successivi, nel primo anno, nel secondo anno, nel terzo anno, nel quinto anno, quando sarà Natale, Pasqua, quando ci sarà l'estate, quando c'è la festa della Madonna, in che maniera noi possiamo accompagnare le famiglie in questo cammino? Notate subito che la prospettiva che la diocesi vuole dare è molto positiva, cioè non è dire criticare i genitori perché non fanno niente. I genitori sono già criticati da tutti, se volete, già c'è la suocera che li critica, la nuova, cioè già. Il vero problema educativo è che cosa noi possiamo fare per aiutarli. La vera domanda è: siete interrotta, lo sappiamo, cioè i nonni non trasmettono più ai nipoti, ai figli, la preghiera della sera, la benedizione, il Padre Nostro, il digiuno, la vita. Che cosa la Chiesa può fare per accompagnarli? Perché la fiducia della Chiesa è che se noi riusciamo a mostrare che un cammino è possibile, i genitori ci seguiranno, perché i genitori ci tengono al bene dei bambini e i genitori vogliono essere aiutati. Se trovano una comunità che li aiuta a camminare, loro accolgono la mano che gli viene offerta. Certo non tutti, ma questa è la libertà dell'uomo, ma sicuramente oggi più di prima le persone aspettano una parola di chi li accompagni, gli dica come educare i loro figli, perché non lo sanno più. Innanzitutto credo sia importante ricordare ai genitori, e la domanda è come possiamo farlo, se ci riusciamo, è importante ricordare che i bambini hanno bisogno di Dio. Lo abbiamo già detto ma lo ripetiamo, cioè l'educazione religiosa non è uno sbaglio, non è una violenza, ma anzi è il bambino che ha bisogno di Dio. Se io non lo educo in Dio, in realtà lo sto mortificando, come se una mamma non gli dà la pappa buona, gli dà il panino di McDonald's da un anno al posto del latte, quel bambino sta male perché gli manca il cibo buono. Il bambino ha bisogno di Dio. Questo è ciò che il battesimo ci rivela e la Chiesa crede profondamente. Avete questo testo bellissimo del Papa, che sono le sue parole al convegno di giugno, lo trovate in fondo a pagina 3. Fin da piccoli i bambini hanno bisogno di Dio, perché l'uomo dall'inizio ha bisogno di Dio. ed hanno la capacità di percepire la sua grandezza, sanno apprezzare il valore della preghiera, del parlare con questo Dio e dei riti, così come intuire la differenza fra il bene e il male. I bambini hanno questo desiderio di rivolgersi a Dio, di capire la provvidenza, di capire la creazione, lo hanno dentro di loro. Questo è fondamentale perché noi dobbiamo aiutare i genitori a anche affrontare alcune correnti della cultura moderna che pretendono che parlare di Dio ai bambini voglia dire plagiarli, voglia dire impostarli su una via sbagliata, come se uno appunto gli facesse una violenza. No, il bambino ha delle domande su Dio spontaneamente. Vi ricordo queste domande bellissime che trovate a pagina successiva di Sofia Cavalletti, questa donna che è morta quest'estate a 94 anni dopo aver studiato l'ebraismo, poi il cattolicesimo, si è messa a insegnare ai bambini. Lei dice, quando un bambino domanda dov'è la nonna che è morta? Quella domanda è una domanda vera, vuole sapere se la morte è l'ultima parola o se c'è una speranza. E ha bisogno di avere una risposta. Quando il bambino domanda, vedendo il matrimonio dei genitori, le foto, il film, si accorge che lui non c'era, ma dov'ero io prima di nascere? È una domanda, un filosofo non la farebbe in questa maniera, ma lui da bambino fa una domanda vera, vuole comprendere qual è il mistero della vita. Ricorda sempre la Sofia Cavalletti una cosa importantissima: non è vero che il bambino impara la paternità di Dio solo perché ha un bravo papà, perché ha una brava mamma. Sarebbe terribile, perché vuol dire che uno che ha un papà cattivo o una mamma cattiva non potrà mai capire che c'è un padre nei cieli. No, dice lei, un bambino capisce che Dio è padre, anche se suo padre è cattivo, anche se suo padre lo ha abbandonato. Anzi, tanto più è un'esperienza difficile di un padre umano, ha una necessità fortissima di capire che c'è una paternità più grande che ci ha voluto, che ci vuole, che ci benedice, che veglia su di noi. Ed è quella paternità che lo farà riconciliare con il papà o con la mamma concreta, se sono stati un po' non all'altezza del ruolo. Ma la paternità umana e la paternità divina sono due paternità entrambi importanti. Allora, se voi prendete tutto il Nuovo Testamento, voi vi accorgete che già i papà del Nuovo Testamento educano alla fede i figli. Per esempio Timoteo, San Paolo dice di Timoteo, la fede tua ce l'aveva già tua nonna, già tua mamma, tu fin da bambino hai imparato le sacre scritture. Cioè già nel Nuovo Testamento noi vediamo che i bambini sono educati fin da piccoli a scoprire la meraviglia di Dio. La Cavalletti dice questa cosa molto bella: il bambino ha l'esigenza di Dio anche se non ha l'esperienza. Non è vero che il bambino impara solo dall'esperienza del papà, ma ha una vera esigenza. Questo lo dice San Tommaso d'Aquino, lo dicono i grandi teologi. La Chiesa ha sempre saputo che ogni uomo, da quando nasce, ha bisogno di Dio. E allora è importante, punto terzo, sostenere i genitori. Accompagnarli perché riscoprano questo loro compito, che è un obbligo, che è un comando, ma se volete è anche una meraviglia della loro vita. Cioè accompagnarli vuol dire fargli riscoprire che è veramente possibile, che ce la possono fare, anzi, che quando riusciranno a fare questo, quando proveranno, saranno ancora più felici di essere padri o madri. Incoraggiarli, sostenerli, vuol dire fargli capire che questa cosa, se anche all'inizio li imbarazza, sono timidi, non sanno dire le preghiere, ma in realtà sarà una chiave favolosa nel rapporto di educazione fra loro e i loro figli e nella salute, nella gioia, nella serenità dei loro bambini. Il Concilio, vi ho messo qui il testo di Gravissimum Educationis, ricorda che i genitori hanno trasmesso la vita ai figli e hanno per questo l'obbligo gravissimo di educare la prole. È veramente un compito importante, no? E il Papa diceva al convegno, potete tornare alla pagina prima, non c'è bisogno, lo ripeto a memoria, la vita in realtà non è veramente trasmessa finché io non ti ho trasmesso il significato della vita. Trasmettere la vita vuol dire darti la vita, ma dirti anche perché vale la pena vivere. Ci raccontava una persona molto legata alla Fraternità di San Carlo che ci ospita qui al convegno di Roma, il professor Nembrini, che una volta stava correggendo i compiti sul tavolo, perché è insegnante, e il suo bambino si è avvicinato alla tavola e ha visto che lo guardava, e lui, vedendo come lo guardava, ha capito che lo guardava in fondo senza averla chiara. Il figlio gli domandava: papà, ma sei felice di vivere? Ma hai fatto bene a farmi nascere, o far nascere un bambino è una cosa di cui ti pentirai tu e mi pentirò io? Cioè, il figlio vuole sapere dal genitore se vale la pena vivere, perché vale la pena vivere. E allora che il genitore preghi, che il genitore speri, che il genitore creda, che il genitore accompagni il cammino, fa parte del suo essere padre, fa parte del suo essere uomo, del suo essere madre, del suo essere donna. In particolare, punto 3.1, mi sembra importante sottolineare che l'educazione non è un compito degli specialisti. A volte, nel contesto moderno, è come passata questa idea: chi è il vero educatore? È il pedagogo che ha fatto 77 anni all'università X, è lo psicologo che ha studiato i casi di devianza. No, dice la Chiesa. Tu, siccome sei padre, vuoi bene a tuo figlio, sei il migliore per spiegare le cose. Tu hai la forza di essere padre. Questo vuol dire sostenere i genitori. Cioè, a volte i genitori dicono: ma io non ho il linguaggio, ma io non conosco i cartoni animati, ma io... Tu stai tranquillo, tu gli hai dato la vita, tu stai perdendo la tua vita per quel figlio, è questa la tua forza, tu hai la speranza, tu hai Dio con te. Se tu lavori sulle cose di fondo, anche se non sai i cartoni animati di tuo figlio, ebbene puoi anche saperli, ma non è questa la... tuo figlio capisce la grandezza che gli hai dato la vita. Allora, richiamare che l'educazione non è un compito di persone iperaddestrate, ma è un compito dell'uomo, della donna, del papà, della mamma, del prete, del catechista, del professore. In particolare, credo sia bello, sia una chiave di volta, e vi domando se riusciamo noi a dialogare con questo, con le famiglie, è bello aiutare i genitori a capire che l'educazione non avviene solo semplicemente quando io dico una preghiera con mio figlio, ma l'educazione avviene, una battuta di questo articolo che è citato a pagina 6, avviene quando si fa altro, non a pagina 6, ho sbagliato, a pagina 5. Cioè, per esempio, un uomo parla con sua moglie, se io parlo con serenità, l'ascolto, io sto già comunicando a mio figlio che essere donna è una cosa bella. Se una donna parla con serenità con il marito e lo ascolta e si fa corretto, io sto dicendo che essere maschio è una cosa bella. Quando io guardo un programma televisivo e mio figlio passa un secondo, a seconda di quello che io vedo, il mio figlio capisce che uso fare della televisione. Se io dico: ma questa cosa non la guardo perché è un programma stupido, questo fa perdere tempo. Se io spengo internet alle 11 di sera e non sto... Il bambino non impara solo quando io gli parlo, ma il bambino impara da tutto quello che io faccio. Dalla mia serenità, dalla mia speranza, dalla mia carezza che do a mia moglie o do a mio marito, da come commento una notizia brutta e dico che la vita non è solo quello. È certamente l'educazione tematizzata quando si prega, quando si benedice il pasto, quando è Pasqua, ma è anche l'educazione in tutta la sua interezza. In particolare, punto 3.2, è importante anche, ci dice il Papa sempre, recuperare il valore dell'autorità. L'educazione non è semplicemente essere alla pari, ma l'educatore, una persona, siccome è padre, è una persona che è più generoso, è più buono, è una persona che sa di più, se non altro perché è padre. Diceva questo pensatore, che è anche un papà, Stefano De Luca: il padre e la madre sono veramente delle autorità per i figli, perché li hanno fatti loro, sono gli autores, sono quelli che hanno fatto i figli. Allora un genitore, e la domanda è se noi riusciamo a incoraggiarli in questo, un genitore può educare i figli alla fede perché veramente è autorevole. Pensate a un papà che porta un bambino a messa, un papà che lo porta sulle Dolomiti e lo fa stare un minuto in silenzio a vedere la meraviglia del Creato. Il bambino non salirebbe mai sulla montagna se il papà non lo porta. C'è un'autorevolezza, c'è una proposta del padre, della madre, che è fondamentale nell'educazione. Pensate il vedere un quadro bello, andare a vedere Van Gogh, ascoltare Mozart, ascoltare... Cioè, è il papà, è la mamma, è l'insegnante, il catechista che ti fa scoprire una cosa bella e tu all'inizio non sai che cos'è. Tu ti fidi, ti fai prendere per mano, brontoli anche come fanno tutti i ragazzi, ma poi dopo vedi la bellezza che quella persona autorevole ti mette dinanzi a te. È importante in questo contesto educativo, e la domanda è se ci riusciamo, come possiamo fare sempre, riscoprire con i genitori l'importanza del rito. I bambini non imparano Dio attraverso dei discorsi filosofici, che sono belli e sono importanti, tutti amiamo la filosofia, ma verrà dopo. Il bambino impara Dio attraverso come si addormenta. Sapete che è fondamentale, i genitori non hanno più questi meccanismi. C'è la mamma che dà il bacio al bambino e poi va di là, poi va il papà e racconta la storia, poi si lava il dentino, poi si mette il pigiamino, poi si dice la preghiera all'angelo custode, poi si dà il bacio all'immagine della Madonna. Come possiamo fare noi per reinsegnare ai genitori che il bambino impara questo attraverso il rito? Il rito è decisivo nell'educazione. La ritualità, il ciclo liturgico, la differenza fra il tempo della Quaresima e il tempo della Pasqua, le feste della Madonna, il mese di maggio, sono dei momenti decisivi. La benedizione della mensa il giorno di Pasqua. Io avevo mio papà, era bellissimo, noi figli lo prendevamo in giro, ma lui l'unico giorno che ci benediceva era il giorno di Pasqua, prendeva il ramo della Domenica delle Palme, prendeva l'acqua, cominciava, io vi benedico, e cominciava a piangere perché si commuoveva. Ma per noi figli adesso è ricordare questo fatto che il nostro papà aveva il coraggio di darci la benedizione di Dio almeno una volta l'anno. Quel rito diceva di nostro padre, della sua fede, quello che lui forse non poteva dirci con i discorsi perché si sarebbe commosso, ma in quel momento lui ci trasmetteva quella speranza che aveva. Vi ho messo alcuni esempi, è un testo di due giovani sposi che ho conosciuto da ragazzi, Carlo e Ilaria, che hanno quattro figli. Loro raccontano una serie di cose, lo potete leggere. Per esempio parlano della domenica, dicono: a casa nostra la domenica non è un giorno come gli altri. La domenica non si fa colazione in cucina, si fa colazione in salone, tutti insieme, anche papà e mamma. La domenica ci si veste meglio, cioè noi diciamo ai bambini: la domenica non ci si veste come gli altri giorni. La domenica la mamma fa il dolce, fa la lasagna, fatica di più, perché la domenica si deve mangiare una cosa diversa, perché Dio è venuto in mezzo a noi, perché c'è il Signore. La domenica andiamo tutti a messa, e i bambini sono contenti perché i bambini... Ma se anche i bambini brontolano, noi gli spieghiamo che cos'è l'Eucaristia e poi gli diciamo: sentite ragazzi belli, noi facciamo tante cose durante la settimana che piacciono a voi, per noi avremmo fatto, adesso per stare insieme come famiglia, noi andiamo tutti a messa insieme. Come recuperare queste cose semplici? Come reinsegnarle? Come trovare il modo di poterne parlare? Vi faccio anche degli esempi, so che varie parrocchie proprio della vostra prefettura hanno cominciato a lavorare. Ad esempio, alcune parrocchie chiamano i bambini e i genitori 2-3 volte l'anno per delle preghiere, un quarto d'ora, dove i bambini sono seduti, intorno ci sono i genitori, e allora il parroco trasmette il senso di quella festa, consegna il ramo dell'ulivo. Altre mandano delle schede a casa sul Padre Nostro, su l'Angelo di Dio, sulle feste della morte. Come noi possiamo stare vicini alle famiglie, cioè sapendo che loro non hanno più questa capacità di trasmettere, perché si è interrotta in qualche modo, come fargli riscoprire la bellezza di queste cose e far loro riassaporare che possono educare alla fede i loro bambini? In particolare mi sembra utile sottolineare il punto 3.4, che proprio questa esperienza dell'importanza del rito ci fa capire che se noi dobbiamo imparare qualcosa dal catecumenato della Chiesa antica, dobbiamo avere un'ispirazione catecumenale della catechesi, Però quell'ispirazione non può essere assoluta, perché l'educazione dei bambini ha un modo diverso. Per esempio, nel catecumenato degli adulti la preghiera viene data per ultima, il Padre Nostro viene consegnato a poche domeniche prima della Pasqua. Nei bambini è esattamente il contrario, la preghiera è la prima cosa che si impara, il bambino, per cui non si può prendere come modello il catecumenato e ripeterlo. I bambini invece camminano in maniera diversa. Partono dal rito, partono dalla liturgia, partono, poi dopo arriveranno al credo, ci arriveranno al momento della crescita, ci arriveranno al momento. Bisogna capire in che maniera Dio cammina con loro per essere veramente, poter annunziare il Signore in maniera aderente a come loro sono veramente fatti. Bene, ultimo punto, il punto 4, è importante però, proprio in questa prospettiva, non dimenticare mai che se è vero che i genitori sono i primi educatori della fede, i genitori non sono gli unici educatori della fede, ma è la Chiesa che è incaricata di generare i suoi figli. Allora è vero che noi dobbiamo richiamare i genitori alla loro responsabilità, dobbiamo camminare con loro, fargli riscoprire l'importanza di questo arco 0-7-0-8 anni come un anno decisivo. Però siamo noi Chiesa che abbiamo la responsabilità di camminare con i bambini e con i genitori. Innanzitutto perché questi bambini sono veramente figli nostri. Voi sapete che quando si battezza un bambino, quel bambino diventa figlio di Dio, è fratello nostro. Io non posso dire, non mi interessa, per cosa c'entra questo bambino, questa famiglia. Una persona che è battezzata mi appartiene. Nella Chiesa noi ci apparteniamo intimamente gli uni gli altri, siamo veramente parte di un corpo. Per cui amare questi bambini e questi genitori vuol dire amare il corpo di Cristo. Ma soprattutto nella fede della Chiesa, è la Chiesa intera che trasmette se stessa e la grazia che ha ricevuto da Dio. Leggiamo questo testo di Sant'Agostino, bellissimo, meraviglioso, dice Sant'Agostino in una sua lettera, lettera 98, i bambini sono presentati per ricevere la grazia spirituale, non tanto da coloro che li portano sulle braccia, benché anche da essi si sono buoni fedeli, cioè non sono unicamente il padre e la madre, quanto dalla società universale dei santi e dei fedeli, e tutta la madre chiesa dei santi che agisce, poiché essa tutta intera genera tutti e ciascuno. Pensate per esempio quando nel battesimo noi diciamo le litanie dei santi, un bambino si chiama Carlo e noi preghiamo San Carlo, vuol dire che San Carlo diventa padre di quel bambino, vuol dire che la Madonna è madre di quel bambino. Quel bambino non è figlio solamente di quei due genitori, ma è la Chiesa che lo sostiene, è la Chiesa che lo ama. L'allora Cardinal Ratzinger diceva in un testo straordinario, come tutte le cose che lui dice, che proprio nel battesimo noi vediamo che la Chiesa universale viene prima delle parrocchie e delle diocesi. A volte alcune persone, alcuni teologi un po' di grido ma non tanto chiari nelle loro idee, hanno come l'idea che la Chiesa cattolica sia come un'alleanza, una democrazia dove le singole parrocchie o le singole diocesi votano, si mettono insieme e allora la Chiesa nasce una dopo che tutti si sono alleati, no? E Ratzinger dice, guardate che non è così, il battesimo ce lo fa vedere chiaramente. Quando io vengo battezzato nella parrocchia di Santa Maria del Rosario e Martiri Portuensi e poi vado nella parrocchia di Don Alfredo, non è che presento il passaporto e dico è possibile, posso ricevere la comunione, io non devo chiedere il permesso, perché io sono entrato nella Chiesa Universale, che è mia madre, e allora ogni Eucaristia mi appartiene, io appartengo dovunque vado. Lui dice in questo testo, vado a Kinshasa, a Bangalore, a New York, a Roma, a Berlino, io sono di casa proprio perché è la Chiesa Madre che mi genera. Allora capite che questo ci fa riscoprire la nostra responsabilità di Chiesa. Non possiamo dire ai genitori, bravi o cattivi, voi siete gli educatori dei figli, noi possiamo solo rimproverarvi o farvi complimenti, ma la grande domanda a cui il Cardinale, il Papa ci invitano è: noi come comunità cristiana, come portiamo i nostri bambini e i loro genitori, che sono anch'essi figli della Chiesa, come li accompagniamo in questo arco di tempo? con che segni, con che opportunità, sapendo che non è un tempo forse sistematico, dopo verrà il momento in cui io farò una catechesi tutte le settimane, ma almeno qualche segno, qualcosa, penso che ognuno di noi prova ogni tanto a fare delle feste, dei momenti di gioia, eccetera, ma come possiamo crescere un passo in più? Come possiamo mostrare oggi ai genitori che educare i bambini alla fede è bello, possibile, decisivo, anche in quegli anni dove loro pensano che non ci sia niente da fare, ma ci sia solamente da preoccuparsi del tennis, della pappa buona, della scuola, dell'asilo, della televisione e di internet. Allora vedete che in fondo a pagina 8, come le altre volte, abbiamo le domande sono prese dal sussidio che il cardinale ha fatto preparare, sono domande che in tutte le parrocchie, in tutte le prefetture di Roma vengono portate. Allora l'invito, come per le altre domande, è che i catechisti con i genitori, con chi vuole, soprattutto con i preti, eccetera, si vedano e provino a dire che cosa possiamo fare di meglio. Che cosa possiamo suggerire ad altre parrocchie? Che cosa possiamo fare tutti insieme come Chiesa di Roma? Quale segno possiamo dare a Roma per dire che se noi facciamo questo Roma sarà più bella e le nostre famiglie saranno più semplici, più ricche, più felici, più credenti? Cosa possiamo fare per camminare verso questo? Come sapete le risposte arriveranno entro marzo, in maniera che il cardinale le possa leggere e poi dopo arrivare al convegno di giugno a riprendere tutto quello che viene detto e a darci qualche luce, darci una linea che possa poi concretizzare questi temi che stiamo affrontando in un cammino che poi scadenzi pian piano il tempo che Dio ci donerà a venire in futuro. Allora vi propongo adesso, avete ascoltato tanto, prima di fare delle domande, di parlare 3-4 minuti ognuno col suo vicino, di scambiarvi due idee su quello che è stato detto, e se vi conoscete non c'è bisogno che vi presentate, se non vi conoscete dite da che parrocchia venite, se siete in tre va bene lo stesso, vi scambiate un attimo delle idee, cosa vi sembra interessante, cosa non siete d'accordo, eccetera, e poi dopo con le domande ne parliamo tutti insieme, alle 5:30 finiremo comunque l'incontro. Buona chiacchierata per alcuni minuti. E rispondo perché così possiamo essere liberi di andare secondo gli orari stabiliti. Io direi che la proposta che la diocesi sta ponendo, partiamo da questo scambio di idee c'è stato, non è un out-out, ma è un et-et. Cioè, è vero che noi dobbiamo proporre dei cammini impegnativi agli adulti, ma è anche vero che noi dobbiamo proporre dei cammini semplici e belli a chi battezza i bambini. Cioè, uscire dall'impasse, secondo me, vuol dire non perdere nessuno dei due elementi. Sapete che c'è una frase di Gesù che in latino suona «unum facere et aliud non omittere». Cioè, a volte sembra quasi che se noi facciamo una cosa non dobbiamo fare l'altra. Se noi puntassimo solo sugli adulti, che perderemmo tutti quelli che sono bambini adesso. Se noi puntassimo solo i bambini perderemmo coloro che sono già adulti, no? In particolare, secondo me, questa proposta del battesimo che ci viene dal cardinale, dalla diocesi, è una proposta che ci fa riflettere sul valore di popolo della Chiesa. Cioè, nella Chiesa ci sono sempre state quelle che Ratzinger chiama le minoranze creative, cioè dei gruppi molto convinti, molto forti, molto praticanti, molto credenti, ma questi amici del Signore hanno portato i deboli. Cioè, se questi più forti avessero detto «noi siamo cristiani, voi non lo siete», sarebbe stata la disgrazia totale della Chiesa. Nella Chiesa c'è sempre stata una lotta, pensate ai tempi in cui c'erano i lapsi, cioè c'erano le persecuzioni, allora una parte moriva martire e una parte diceva «no, noi non ce la sentiamo di morire», poi finiva la persecuzione, allora quelli che avevano resistito dicevano «voi che avete ceduto fuori dalla Chiesa». E invece la Chiesa ha capito che la testimonianza di questi Dio l'aveva data a favore di questi altri. Voi sapete che gli apostoli sono quelli che sono più vicini a Gesù perché sono poi regalati a tutti, cioè uno più è vicino a Cristo più deve voler bene a chi ha una fede piccola, semplice, no? Questa secondo me è la via di uscita, no? Noi dobbiamo partire da quello che c'è. Una persona vuole battezzare una fede semplice, va bene, il Signore sa apprezzare questo, la cosa importante è che io poi cammini, cioè non ti lasci solamente con questo. Il Catechismo della Chiesa Cattolica dice chiaramente che dove si è cominciato a battezzare i bambini, cioè in tutta la Chiesa, è nata subito l'esigenza di un cammino di catecumenato post-battesimale, cioè di un cammino che accompagni dopo le persone. Mi piace molto questa riflessione che faceva la signora sull'esigenza e l'esperienza. Sono vere entrambe, anzi, se volete, se noi volessimo essere teologicamente precisi, è vero che è l'esperienza che ti fa accorgere di avere un'esigenza, cioè dal punto di vista teologico il primato è sempre nella grazia. La grazia ti fa accorgere che tu hai bisogno di Dio e forse non te ne accorgeresti neanche se Cristo non venisse, no? Ma restano vere entrambe, cioè questa esperienza che hai bisogno di farla realmente ti fa dire: ma io per questo sono fatto. Pensate alla donna samaritana, no? Che va lì da una vita a prendere l'acqua, non si è mai accorta che non gli basta l'acqua. È straordinario, ha avuto 5 mariti, ce n'ha un sesto, è un'immagine straordinaria di una donna a cui l'amore non gli basta mai, cioè ha sempre sete di un altro uomo, no? La gente dice: l'amore non mi basta, mi trovo un altro uomo, finalmente starò bene. Te lo trovi e non vai a letto mai serena. Arriva Cristo, l'esperienza, e Cristo gli fa capire: ma la tua esigenza non è trovarti un settimo, un ottavo. E c'è una cosa bellissima, la donna, dice il testo di Giovanni, si dimenticò la sua barocca, cioè lei che era da una vita andava con questa barocca a chiedere, lascia la barocca perché oramai è stata presa da un'altra cosa, no? Allora l'esperienza è vera, è la chiave che fa partire, ma l'esperienza può partire perché c'è un'esigenza. E noi lo vediamo anche nei bambini adottati. I bambini adottati hanno un senso della giustizia, del bene, anche se possono avere delle ferite, no? Ma poi di fatto tutti gli uomini hanno delle ferite, cioè alcune persone ci ricordano che anche noi abbiamo delle ferite e non abbiamo la pienezza della serenità, la pienezza dell'amore. Mi piace molto anche quella battuta grazie Gesù della vita, no? Provate a pensarci, noi ringraziamo questa, cioè siamo felici di essere vivi. Ogni tanto queste domande semplici ci fanno essere felici di essere vivi perché Dio ti ha dato la vita, no? E sapete che quella frase straordinaria di Gesù, se non ritornerete come bambini non entrerete nel regno dei cieli, non vuol dire tornare infantili. Ma essere bambini vuol dire imparare a dire Abba, Padre. C'è una frase di un esegeta che dice: ritornare ad essere bambini vuol dire ritornare a dire Abba, Padre. Quella bambina sta dicendo grazie Gesù, cioè sta dicendo: io sono figlio, non sono piccola, sono figlia. Nella Chiesa quello che conta è essere figli, cioè avere un padre, avere Dio come padre, avere, questo è il cuore di tutta quanta la fede. Mi sembra anche utile, veniva fuori anche dall'intervento successivo, lo allargo ad una riflessione che mi è venuta in mente, l'educazione è fondamentale anche perché c'è l'esigenza, c'è l'esperienza, ma c'è un altro problema, che in noi è entrato il male, cioè in noi c'è la voce del male che non è originaria, ma oramai ci sta, e c'è in tutti gli uomini tranne che in Maria. Allora, la forza dell'educazione è importante anche perché serve un bene che ci faccia affrontare il male. Dicevamo che la tradizione antica ha molto ragione quando dice l'ozio è il padre dei vizi, cioè se tu sei senza niente di bello, tu alla fine farai il male, perché tu nella noia non ci puoi vivere. L'educatore deve sapere che la vittoria sul male che parla, che si sente dentro di noi, c'è quando io ti apro un cammino di bene, di gioia, di impegno, di bellezza. Per questo anche il genitore deve lavorare con l'esigenza, con l'esperienza, sapendo che il bambino sente anche un'altra voce, che non è nell'esigenza dell'esperienza, ma che lui sente, no? Un esempio che io faccio spesso, è come una recita che mi diverto a fare, ve la sorbite pure voi. Voi sapete che i bambini, una specie di domanda che faccio, i bambini di solito quando vogliono qualcosa piangono, cioè vogliono, hanno mangiato il gelato, la Nutella, la pizza, il panino McDonald's, eccetera, vogliono adesso il gelato X, si mettono a piangere, a urlare. Perché piangono i bambini? Che cosa comunicano i bambini piangendo? qual è il loro messaggio? Richiamano, potrebbero farlo dando un calcio alla mamma anche. Perché piangono esattamente? Cioè, il pianto che tipo di richiamo di attenzione è? Di sofferenza, cioè a differenza di fare un'altra cosa, fare un urlo e dire io soffro, no? Ma il bambino è un po' più subdolo senza sapere, cioè non solo dice che soffre, ma dice una cosa
più raffinata.
Più raffinata. Mi stai facendo soffrire. Se volete scherzare, si potrebbe dire così. Il bambino dice: mamma, io sto morendo, non vedi che muore? E lo sai di chi è la colpa? Tu mi stai uccidendo, tu maledetta, tu dici di amarmi. Cioè, il pianto è un modo di farti sentire in colpa. Tu dici che vuoi la mia felicità, che vuoi, lo vedi che io muoio e basterebbe che tu mi comprassi il gelato e io sarei in paradiso e tu non lo fai. Se il genitore non capisce questo gioco e non capisce qual è il problema, non capisce qual è la risposta, lo vizia il bambino. Il genitore può rispondere al bambino e non comprare il gelato esattamente perché sa che non è la felicità del bambino, perché se il gelato fosse la felicità vera del bambino dovrebbe comprarglielo, avrebbe l'obbligo divino e morale, perché il genitore deve morire per la felicità del bambino. Il problema è che il genitore sa benissimo che se gli compra il gelato, dopo 5 minuti il bambino piange per un'altra cosa. E poi, perché quel gelato non è la sua felicità? Se fosse la felicità glielo dovrebbe comprare. Ma siccome non lo è, gli deve dire di no per aiutare il bambino a capire dove sta la felicità. Per esempio il bambino deve dire, tu non sei felice, il genitore deve dire, tu non sei felice perché oggi non hai regalato niente agli altri. Perché non c'è stata carità. Se tu oggi, adesso prendiamo i soldi del gelato, li regaliamo, li mettiamo da parte per le missioni. Il bambino non è che vi capisce subito, però il bambino nel profondo sa che avete ragione, che lui sarà felice quando donerà, no? Allora quella voce esterna che dice no, lo dice perché lotta con un'altra voce che vorrebbe tutto e spinge il bambino a prendere la via del bene, no? Qui è importante aiutare i genitori a riscoprire anche la capacità del perché si dicono i no e si debbono dire. Un genitore che non dice no non è un vero educatore, perché il bambino lo renderà infelice. Cioè, solo chi dice dei no veri sa aiutare il bambino ad andare verso la gioia. E l'ultima cosa, quello che dicevate della semplicità dell'ultimo intervento, a me piace molto, cioè noi dobbiamo capire la semplicità e questo essere abbandonati, si diceva dei genitori, cioè noi dobbiamo scoprire che i genitori hanno fame, hanno sete, veramente se noi camminiamo, cominciano a camminare. Ricordo un'espressione che diceva un viceparroco della parrocchia di Santa Melania, lui diceva sempre, quando incontrava la prima volta i genitori, al posto di fargli sempre la ramanzina che non vengono, che non fanno questo, queste cose noiose che i genitori sanno che noi gli diremmo, bisogna un po' anche spiazzarli, essere adulti con adulti, lui gli diceva come prima cosa, lo sapete che voi siete i migliori genitori che i vostri figli possono avere? Siete i migliori, anche perché non ce ne sono altri, faccio subito la battuta, cioè se voi non dite, non ci sarà nessuno, allora fargli capire che sono importanti. Tutti dicono che i genitori sono inadatti, cioè noi i genitori li dobbiamo un po' criticare, ma li dobbiamo un po' anche, così come noi diamo il meglio di noi quando qualcuno non ci imbroglia, ma ci fa capire che un catechista è importante, un prete è importante, tu dai il meglio di te. Poi Dio ci penserà, ma tu la tua parte falla. Allora questo prenderci così come siamo e camminare verso il Signore. Beh, ora il prefetto ci dà la... Rispondo a mo' di battuta solamente che se noi avessimo avuto nella nostra vita, se Dio avesse amato solo quelli che erano bravi, noi non esisteremmo, cioè nelle nostre famiglie ci sono una serie infinita di genitori che non sono stati all'altezza e che pure ci hanno trasmesso il battesimo, la fede, la grazia, no? In ogni famiglia, in ogni comunità ci sono persone e noi per primi spesso non lo siamo, no? Il mistero è come i grandi, i bravi portano importano i piccoli, insisto, lo ripeto, e questo non toglie l'importanza di chi è convinto, degli adulti, eccetera, ma noi ci portiamo tutti quanti insieme.